è un nuovo fratello Tiziano.
Ok, nuovo fratello, ti vogliamo bene. Cosa dice il nuovo fratello Tiziano?
Dice: buongiorno carissimi fratelli e sorelle.
Buongiorno.
È la prima volta che scrivo, ma è da molto tempo che vi seguo. Mi chiamo Tiziano. Grazie per il grande lavoro di scossa che svolgete a favore delle nostre coscienze addormentate. Ho frequentato per lunghissimo tempo una chiesa evangelica tradizionale, ma ora seguo una chiesa carismatica cattolica, anche se non condivido totalmente la tipica ritualità religiosa. Mi trovo bene perché ho trovato in loro un equilibrio spirituale che mi è sempre mancato.
Quindi la chiesa carismatica cattolica?
Sì.
Io ho visitato, mi ricordo nel 1981, una quarantina di gruppi carismatici cattolici. Guarda, non posso dirti l'amore che mi hanno dato. Ancora mi ricordo. Sì, guarda, gente meravigliosa, carismatici cattolici, sai? Anche carismatici protestanti per quello. Ma è che adesso però sappiamo che la gerarchia cattolica li ha schiacciati, distrutti, è rimasto l'ombra di quello che i carismatici erano. Parlavano in lingue, pregavano in lingue, guarivano, tutto. Una chiesa, guarda, eccezionale. Però, sai, la gerarchia cattolica, gelosi, perché i carismatici cattolici furono fondati dai carismatici protestanti, se non mi sbaglio, pentecostali, Dio benedica anche loro, e ingelositi che, oh, questi sono protestanti, e allora, cioè, gli mettevano sempre questi preti, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e hanno scacciato tutto. Invece quelli andavano con Gesù, e sono arrivate le Maria Madre di Dio, i preti, e hanno distrutto tutto. Adesso infatti sono un'ombra di quello che erano, non hanno la potenza, no? Sono divisi uno contro l'altro, politiche, eccetera. Cioè, al solito il Vaticano ha distrutto tutto. Andiamo avanti, va? È una cosa, guarda, che spezza il cuore.
Tiziano continua: la vita spirituale viene insegnato è come un aereo la cui carlinga è lo studio della Bibbia. Un'ala è la lode e l'adorazione, e l'altra ala è la preghiera in lingue, è la preghiera del cuore o profonda.
Quindi tutto qua, evangelizzazione niente. Si comincia con l'adorazione, la preghiera e poi basta? E non è che Gesù era in qualche convento di clausura a ripetere rosari. Gesù pregava mentre andava, mentre operava, mentre faceva miracoli. Se noi non facciamo lo stesso, ciao, moriamo, prossimo.
È proprio qui il problema, perché mia moglie, cristiana pura e dura, non accetta che io preghi in altra maniera che non sia quella vocale o quella in lingue.
Ma cos'è, cattolica la moglie?
Non lo so. Vediamo adesso. Ho provato a spiegarle che anche alcune chiese evangeliche praticano questa preghiera, che nei paesi anglosassoni è chiamata soaking prayer. È una preghiera di ascolto e di assorbimento che mi risulta molto congeniale, forse a causa del mio temperamento mite. Trovo più naturale, per me chiaramente, porgere l'orecchio alla voce di Dio, che è lieve come un soffio leggero, come dice in Primo Re 19:12, che invece fare altisonanti preghiere a alta voce. Questa è la prima domanda.
Ok.
Poi un altro disaccordo. Per la mia formazione scolastica mi piace leggere molto saggistica, anche autori non cristiani e di altre religioni. L'essere umano è sicuramente lo stesso in tutte le latitudini, ed è per me un gran conforto aver capito che molti personaggi noti e meno noti, sia odierni che del passato, hanno parlato di amore, 1 Giovanni 4, verso 8. Hanno parlato di perdono, di compassione, e quindi anche di Cristo, magari senza neanche conoscerlo. Vuol dire che Dio non abbandona nessuno delle sue creature in alcun tipo di deserto spirituale. Miriadi di uomini e donne che non hanno conosciuto Cristo, dal lontano passato ad oggi, e che saranno sicuramente giudicati solo per loro opere. La stessa preghiera profonda, o meditazione, che dir si voglia, è presente in tutte le tradizioni, e finanche la scienza si interessa ai benefici psicofisici di tale preghiera. Gli effetti sono gli stessi della preghiera in lingue. Si vive di più nello spirito, pneuma, e meno nella fallace psiche. 1 Corinzi 14:14, solo che si può prolungare per periodi di tempo anche piuttosto lunghi. Scusate la lungaggine, non pretendo di aver ragione per forza e vorrei tanto una vostra opinione in merito, visto che mia moglie crede più in voi che in me. Grazie infinita per il vostro prezioso lavoro. Sicuro che, in accordo con Ebrei 6:10 e Malachia 3:16, tutte le grandissime benedizioni di Dio sono sul vostro capo. Grazie ancora, Tiziano.
All right, quindi... ma allora sua moglie è evangelica?
Non è chiaro. No.
Non è chiaro.
Ma sembra che ci segue.
Sì, Dio la benedica. Mm. E quindi non spiega se c'è un problema di denominazione qui, non spiega questo. Comunque, no, va bene, andiamo avanti. Allora, guarda, il primo punto è che lui dice una preghiera di ascolto, assorbimento, gli risulta più congeniale per via del suo temperamento.
Sì.
Quindi un po' tipo di preghiera di clausura, che una preghiera, diciamo, passiva, perché non parla di evangelizzazione. Mm-hmm. Quindi una preghiera senza evangelizzazione è morta.
È un soaking, diciamo, prayer, è un tipo di adorazione che ti lasci andare con lo spirito.
Sì, perché la preghiera, oggi si usa la preghiera come scusa per fare niente. Capisci? Dallo spirito, dal convento di clausura, che è uno spirito morto. Cioè ci sono cristiani, ci sono credenti, diciamo, devoti, genuini, sinceri, anche sposa di Cristo, però stanno sprecando i loro talenti a pregare. Ora sto predicando contro la preghiera? No, assolutamente. Però la preghiera, c'è due modi di pregare, in modo giusto e modo sbagliato. I farisei pregavano sempre, ma pregavano nel modo sbagliato, cioè non avevano le opere di Cristo. E poi c'è il secondo modo giusto, che è il modo di Gesù. Va bene? Va bene, il modo di pregare di Gesù è pregare e fare, pregare e muoversi, pregare e operare, pregare e ubbidire ai comandamenti del Vangelo. Che io dico, dopo la salvezza e la comunione con Cristo, con Dio, viene subito l'evangelizzazione. Se tu non evangelizzi, sei un cristiano morto. In base a Giovanni 15, dice che in questo glorificato il Padre mio, verso 8, che voi portate molti frutti. E il frutto non è la preghiera è la benzina, il carburante che fa andare la macchina, che ti fa camminare, a produrre frutti. Va bene, che la preghiera è un po' come il carburante. Quindi non è che una macchina è macchina perché c'è carburante. La preghiera è un po' come accendere il motore, però rimane neutro. La preghiera è un trampolino per lanciarsi, però nelle chiese morte ti dicono prega e fai niente, prega e scalda la panca, prega e ripeti i rosari, prega e prega nella tua chiesa protestante, prega e non fai niente, non ti muovere, non ubbidire. Queste sono le chiese morte. Quindi ci sono due modi di pregare, la maniera dei farisei e la maniera di Gesù. Allora,
non è tanto il modo di pregare. Uno può pregare da solo, a voce alta, uno può pregare nel suo cuore. Non è tanto il modo di pregare, ma sono i nostri frutti che contano.
Sì, esatto. Cioè, i farisei pregavano. Non pregavano i rosari, ma è lo stesso. Cioè, pregavano. E pregavano bene anche. Erano lodi qui, lode là, grandissimo Dio, eccelso, onnipotente, bla bla bla. E però non c'era un'opera in Cristo. E oggi è lo stesso. Poi un'altra cosa che suo fratello dice, a me piace leggere la saggistica, perché lui dice, lui è in disaccordo con la moglie, perché per la sua formazione scolastica gli piace leggere la saggistica, autori non cristiani e di altre religioni.
Sì, ma che parlano di amore, perdono, compassione. Anche se non conoscono Cristo, lui dice che questi attributi sono parte di Cristo.
Vabbè, cosa c'entra? Ma se tu vai in una chiesa satanica e fanno delle cose di Cristo.
Ah, per esempio?
E per esempio danno da mangiare ai poveri, fanno opere sociali.
Ah.
Capito?
Mm-hmm, mm-hmm.
E tanti assistenti sociali che ho conosciuto erano atei 100%. Tu vai a dire a un ateo che solamente i cristiani fanno opere buone, lui non è vero. Anche i satanisti fanno... lavorano, che, capito?
Sì, cioè, sì, molti lo fanno.
Chiunque
sì.
Può fare, tu, New Age cos'è? È una cosa, un nuovo modo per dire induismo. Prima mi ricordo quando io ero più giovane, c'era Hare Krishna, Guru Maharaji. Nel 68, tempo degli hippie, mi ricordo c'era Guru Maharaji, e poi sono arrivati gli Hare Krishna, e adesso ci sono i New Age. Praticamente la stessa famiglia, insomma, la stessa radice.
Sì.
E praticamente loro cosa predicano? New Age e le religioni indù? Le religioni indù, il buddismo, sono basate su cosa? Sull'amore. Sull'amore. In India ci sono queste religioni, si chiamano Jains, che di solito è una casta ricca. E c'hanno un servo che gli va davanti, sono vestiti di bianco, c'è un servo che gli va davanti spesso con una ramazza e va ramazzando con questo scopino dove il suo padrone sta per camminare. Perché, Angela? Perché non vuole che il padrone schiacci i germi.
Ah, wow!
Capito? Perché è talmente giusto
questo.
Quanto
amore!
È talmente amorevole che non vuole uccidere i germi. Capito? No, gli interessa che in India il 50% sta morendo di fame, la gente, e lui interessa non uccidere i germi.
Sì, sì, sì.
Quindi è il massimo, l'adorazione della presunzione personale, presuntuosa, in inglese self-righteous. Quindi allora, torniamo al punto, dice, altro disaccordo con mia moglie, dice, per la mia formazione scolastica mi piace leggere molta saggistica anche di autori non cristiani. Fratellino, okay, io ti voglio bene, rispetto alle tue scelte, però qui tua moglie ha ragione e tu hai torto. Stai litigando con una moglie cristiana perché tu leggi libri non cristiani. Libri non cristiani, mi trovi per cortesia Atti 19, dove dice i libri, che misero tutti i libri insieme.
Okay.
Ok. Libri che valevano 10.000 pezzi d'argento, che oggi un pezzo d'argento cosa costerà? Oggi un pezzo d'argento, suppongo 10 euro. Quindi 10.000 per 10, quanto? Quindi sono un sacco di soldi.
Ok, ho trovato.
Saranno 100.000 euro. Quindi questi libri valevano 100.000 euro e li hanno messi tutti insieme. L'ha trovato?
Sì.
Cos'è? Sei? Cos'è?
Atti 19, 18 e 19.
18 e 19, vai.
E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti. E calcolatone il prezzo, si trovò che ammontava a 50.000 pezzi d'argento.
Ho sbagliato, scusa. Non è 10.000, è 50.000, quindi andiamo a mezzo
pezzi.
Milione di euro. Beh, più o meno metti a togliere 100.000 euro, insomma, piccolezze. Insomma, erano arti magiche, arti occulte. Oggi va a leggere un libro, a parte che leggo e vendono stregoneria apertamente, ma nessuno ti dice che sono satanisti, però la stragrande maggioranza dei libri e librerie sono scritti da satanisti. Però non te lo dicono che sono satanisti. Il criminale non ti dice io sono un criminale, no? E ti dirà sono di questo partito politico e di quell'altro. Quindi io ti voglio bene, fratello, ma secondo me sei fuori del seminato. Nella Bibbia li bruciavano i libri che tu leggi, va bene? Quindi guarda, fin quando tu non hai letto tutta la Bibbia 2 o 3 volte e tu non conosci il capitolo del Vangelo a menadito e tu non sai trovare scritture senza nessun problema nel Nuovo Testamento, come fanno gli avvocati che cercano le clausole delle leggi civili, eccetera. Un avvocato gli va là, tiri fuori, appena dice buongiorno signor avvocato, buongiorno, subito 100 euro perché ti dice buongiorno. Sto parlando simboli. Appena tira fuori la penna, sai, tira fuori la penna fa click, così sono 200 euro. Forse anche 300. E la penna ha fatto click, devi firmare l'avvocato. Cioè molti sono così. Quindi l'avvocato dice, avvocato mi serve la clausola eccetera eccetera, divorzio, quello che l'avvocato tira fuori un libro dallo scaffale e ti dice, ok, se tu non conosci la Bibbia meglio di quell'avvocato, io ti consiglio, prendi i tuoi libri e segui il consiglio di Atti 19-18,
sì.
Atti 19-19, infatti.
19-19.
Facile da ricordarsi, Atti 19-19, sì, brucia tutto. Tu, Angela, andavi in università e... E cos'hai fatto con i tuoi libri? Un giorno sono venuta da me tutta gridando e strillando, mi ha abbracciato, ha abbracciato tutti. Era qualche mese che veniva tutti i giorni.
Tre mesi,
una nuova discepola, tutta pimpante, tutta arzilla. E mi hai detto...
Ti ho detto che sono libera, mi sono liberata da tutti i libri d'università. Aveva un...
Avevo
a big stack of books.
Una grande pila di libri.
E ho strappato tutto in piccoli piccoli pezzi nella mia stanza nella mia stanza d'università. E ho fatto una grande festa, ho messo la musica alta e ho ballato sopra tutti quelli pezzi e mi sono sentita così così libera e bene. Ho detto basta con il mondo.
Quindi
ciao.
Fratello, fai come Angela. Prima che quando tua moglie va fuori a fare la spesa, gli fa una sorpresa, strappa tutti questi libri, appena tua moglie entra, gli dice amore mio, guarda, e ti metti a ballare la mazurka, il valzer, e dice guarda come sono libro dei libri, d'accordo?
Grazie Gesù.
Fa anche rima, libro dei libri.
Amen.
Va bene, e allora, grazie Signore. Allora dice, a posto, io quando ho sentito questo messaggio, ho pregato Gesù cosa gli diciamo a questo fratello. Gesù mi ha dato una piccola profezia, okay. La posso leggere?
Certo.
Preso gli appunti. Dammi una scrittura, Giovanni 17,3, precediamo la profezia con questa scrittura. Ce l'hai? Giovanni 17,3.
Sì. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, è Gesù Cristo che tu hai mandato.
Quindi la vita eterna non la trovi nella saggistica che ti hanno insegnato nelle scuole secolari. Scuole secolari ti insegnano immondizia. Perché? Perché tutta la scienza, tutta la conoscenza, tutte le università dove non c'è Cristo è immondizia. Sì, ti insegnano la matematica, però te la mischiano con l'evoluzione. Tu impari la matematica, ma non ti insegnano per cosa usare la matematica. Ti insegnano l'astronomia, ma non ti insegnano per cosa usare, ti insegnano l'ingegneria, ma non ti insegnano per cosa usare. L'unica cosa è che quando esci dalla scuola hai capito solo una cosa, devi far soldi, cioè non c'è Cristo, quindi
sì,
sono scuole anticristo.
Sì. È vero.
Brucia tutto, fratello. Allora, qui c'è la piccola profezia, dolce Tiziano, spero che non me ne vorrai se io sono in disaccordo con te, te lo dico con amore, non è che se la Bibbia dice fedeli sono i... le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia, quindi è inutile dare baci a tutti come politici, loro sono amici di tutti, in realtà sono solo... Allora, Gesù ti dice, caro Tiziano, non mi cercare tra quelli del passato, i quali seppure hanno scritto delle saggistiche sull'amore, però non mi hanno conosciuto. O non avevano una relazione e comunione con me. Parentesi, quello che Gesù dice a Tiziano lo dice a tutti, e tanti fratelli che stanno adorando l'università, adorando il diploma, adorando le scuole.
Amen.
Sto parlando anche a voi, fratellini.
È vero.
Gesù continua, cercami invece direttamente, senza saggistiche. Non devi cercarmi attraverso altri, e nemmeno un pastore di chiesa, un insegnante, un predicatore. Non devi mangiare il cibo spirituale che essi ruminano. Vieni da me, direttamente, di persona, senza nemmeno santi mediatori. Io, il Signore, sono abbastanza potente e non ho bisogno di intercessori, di ausiliatrici o ausiliatori, come erroneamente credono i madonnari di oggi. Ho persino rimproverato la donna che fu la mia temporanea madre terrena per aver osato di mettersi come mediatrice e intercessora tra me e la volontà del Padre. Angelina, vuoi leggere una scrittura su questo?
Sì.
Giovanni 2, 3, 4 e 1 Timoteo 2, 5.
Giovanni 2, 3 e 4.
Sì, Gesù rimprovera sua madre Maria.
Essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. E Gesù le disse, che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta.
Cioè, vai anche prima Timoteo 2,5. Cioè, qui questo viene usato dai falsi profeti dicendo: vedi, lei diceva al figlio cosa fare, ha cambiato l'acqua in vino perché la madre ha deciso. È mica vero, e si è beccato il rimprovero. Lei gliel'ha. Tante volte Dio ci dà delle cose non perché sono giuste, è perché le vogliamo. Cioè Gesù voleva dire donna, non è che è chiamato madre, perché dal momento del battesimo nel Giordano non era più sua madre, ma è diventato solo figlio di Dio, giusto?
Sì.
Non l'ha chiamata più madre. E cioè, vediamo per esempio in Prima Samuele, cos'è, capitolo 8, mi pare, 8, 9, verso lì, che Israele si lamenta, mormora e dice: non vogliamo che i figli di Samuele, e Samuele, non vogliamo che i tuoi figli e Samuele siano giudici. E allora Samuele si è offeso, ok, si è andato, ha fatto la rimostranza a Dio, e Dio gli ha detto: guarda, vogliono un re, che volevano un re. E Dio gli ha detto: Samuele, non è te che stanno respingendo a me affinché io non sia loro re. Capisce? Dio non voleva dare un re a Israele, perché il re c'era già, era Dio. Infatti quando hanno cominciato ad avere dei re, Israele è andato di male in peggio, fino al punto che fu distrutto completamente. Allora al meglio ancora ai tempi dei giudici, come Samuele nel libro dei giudici, sì, andavano su e giù, però andavano alla fine, andavano bene. Invece quando sono arrivati i re, portata la distruzione, prima Israele, Assiria, poi Babilonia contro Giuda. Quindi cosa vediamo qua? Che Dio dice, comunque dice, ciò nonostante, va bene? Dice, dagli un re. E gli ha dato il re, il migliore che c'era in giro, Saul, che poi è diventato un disastro. Quindi Dio gli ha dato un re che non glielo voleva dare, solamente perché loro lo volevano. E qui Maria vuole il vino. E Gesù gli voleva dire: uè, donna, allo, buongiorno, si sveglia. Non sono venuto qua per far ubriacare la gente, va bene? Sono qua per svegliarla. Però, visto che insisti tanto a farti vedere che tuo figlio fa il vino, te lo faccio, ma la mia ora non è giunta. Cioè, ha fatto un'eccezione. Ci siamo?
Sì.
Quindi, fratelli madonnari, per cortesia, e non ce l'ho con voi, non ce l'ho con Maria, madre di Gesù, che era una santa meravigliosa, ce l'ho con i madonnari che adorano questo demone chiamato Madonna, falsa Maria, vero demone chiamato Madonna, di Maggiugorie, di Fatima, eccetera, Madonna nera, Madonna rossa, gialla, arancione. Va bene, non è la vera Maria, è una falsa Maria, come ha detto Gesù in Matteo 24:24, falsi cristi, falsi profeti, false Madonne, falsi San Giuseppe. Ok, va bene, fratellini cattolici, vi voglio bene, ma siete fuori binario se state adorando la madre di Dio. Dio non ha madri. Va bene, neanche zia, neanche cugino, neanche vicini di casa. Ok? Avrà vicino di casa, sì, vabbè, i santi. A posto?
Amen.
Ok, quindi Dio benedica Maria, la vera Maria, ma Madonna non esiste. Madonna vuol dire la mia dea, è una cosa pagana. Quando dice la Madonna, dice la mia dea, ma non ci sono dei, si adora Dio, non i dei.
Amen.
Allora,
amen.
Andiamo avanti?
Ok.
Ok, Primo Timoteo 2:5, ce l'hai?
Sì. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.
Oh, c'è solo un mediatore, non c'è la mediatrice Maria, e il mediatore Cristo.
Uno solo.
Infatti, se tu noti, Gesù non ha mai chiamato Maria madre, mai. Perché? Ha detto, chi è mia madre? Chi è i miei fratelli? Sempre ha detto, guardare a Dio. Allora, qui continua la profezia e finisco, solo due righe. Gesù conclude e dice, tu, figlio, ok, e sta parlando a Tiziano, dice, non cadere nello stesso errore. Io non sono un falso Dio da lontano, ma un vero Dio da vicino. Io ti amo. E se deciderai di aprirmi il tuo cuore, tutto il tuo cuore, senza nessuna riserva, allora vedrai il battesimo del mio Spirito Santo venire a vivere dentro di te. E questa è una cosa che ancora ti manca. Non dei saggi e delle loro saggistiche hai bisogno, ma hai bisogno di me, del mio Spirito Santo, che solo ti proteggerà e ti guiderà nella tribolazione che viene presto.
Amen.
Fine messaggio.
Amen, amen, grazie Gesù, grazie Signore. E voglio aggiungere una cosa, che a me mi piaceva tanto leggere la filosofia, e filosofia positiva, che parlava di amore, di fare del bene, non cose sataniche. Però ho imparato anche io la stessa lezione che adesso condividiamo con Tiziano, che anche se la filosofia è positiva e parla di cose positive, sempre ti porta in confusione. È successo a me. E nel momento che ho abbandonato la filosofia, anche se sembrava bene, ho abbandonato tutto e mi sono concentrato solo sulla Bibbia, e c'ho ancora strada da fare per capire bene tutta la Bibbia, metterla in pratica. La Bibbia è sufficiente. Dal momento che ho fatto questo mi sono sentita molto più forte nello spirito, più vicina a Gesù. Le mie idee erano più chiare di cosa vuole Dio da me. Conoscevo meglio la sua volontà per la mia vita, perché la Bibbia è la vera parola di Dio ed è sufficiente. È una scrittura che mi ha aiutato. Era in Giovanni 15, verso 3, che dice: «Voi siete puri a causa della parola che vi ho annunziata». È la parola che ci purifica, la parola di Dio. E poi anche in Giovanni, credo è capitolo 8, dove dice: se rimanete nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Non mi ricordo 8, dove.
31-32.
Ok, grazie. Sì, 8-31. Gesù disse ai giudei: se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Alleluia.
E questa è la bellezza della parola di Dio. Alleluia. Conosceremo la verità e la verità ci farà liberi.
Alleluia. Non la saggistica, non no. La filosofia.
Non i libri, no.
Leggi, continua il discorso.
La Bibbia.
Colossesi 2, 6 a 8.
Ok.
Perché Giovanni 8, 31 a 32 continua in Colossesi 2, 4 a 6. O da 6 a 8.
Colossesi 2
da
6 a 8. Ok. 6 a 8. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata. Abbondate nel ringraziamento. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo.
Quindi filosofia, saggistica, eccetera.
Sì. Sì, sì,
alla
sì.
Parola, a Gesù, a Gesù. Isaia 8:20 dice questo: alla legge, alla parola, se non parlano così è perché in loro non c'è luce, sono nelle tenebre. Isaia 8:20. Angela, a te.
Grazie,
la parola.
Signore. Amen.
La parola piena di luce.
Gloria a Dio.
Alleluia, alleluia.
Allora, facciamo una pausa, mettiamo una canzone e poi andiamo alle notizie.
Va bene.
Sì.
Andiamo ai quattro giovani che sono morti sulla Tiburtina, incidente stradale a Roma.